상층입니다. 문이 열립니다.
Appena le porte dell'ascensore cominciano ad aprirsi, il mio olfatto viene letteralmente sfidato da un forte odore di legno e incenso. Me l'aspettavo, ma di certo non credevo che mi sarei trovato davanti a una sala d'aspetto così peculiare. Vengo subito accecato da una scritta dorata, illuminata da un neon blu. Biome, recita l'insegna, appoggiata su un muro vetrato che sembra uscito direttamente da una spa. Certo, l'idea alla base è quella. Mi trovo al sesto piano di uno dei tanti edifici dell'affollata e futuristica Gangnam, a Seoul, la capitale della Corea del Sud. Più precisamente, ho fatto capolino in una delle tantissime cliniche dermatologiche e di chirurgia estetica che costellano non solo la città, bensì l'intero paese. Appena varcate le porte dell'ascensore, noto sulla mia destra un gigantesco cartellone che ritrae una bellissima ragazza coreana. Ha dei lunghi capelli scuri che le circondano il viso e due occhi neri che sembrano fissarmi. Anzi, due grandi occhi neri all'occidentale. Probabilmente quella ragazza avrà sfruttato i servizi di questa clinica, i cui servizi, con relativi prezzi, sono esposti poco oltre l'ingresso. Le tariffe vanno dai 50 ai 1000 euro, in base alla quantità di interventi ai quali ci si vuole sottoporre, ed esistono anche degli abbonamenti annuali. La sala d'aspetto ha un divano, un tavolino e delle sedie in stile barocco. I muri invece sono colorati di grigio e marrone, classiche scelte per mettere a proprio agio il cliente. C'è un vetro a separarmi da quella che credo sia la sala operatoria. Una di quelle porte che si aprono digitando un codice, come se fosse un laboratorio sperimentale super segreto. Decido di aspettare il mio turno, non nego di essere ansioso. Si tratta della mia prima volta in una clinica di questo genere, e per di più in Corea del Sud. Un paese in cui non ero mai stato. Per fortuna con me c'è una mia amica, Anna. Ha un canale YouTube molto seguito chiamato Persi in Corea e da 12 anni vive proprio qui a Seoul. La persona perfetta per accompagnarmi in questa esperienza, sa esattamente come muoversi ed è stata proprio lei che mi ha aiutato a prendere un appuntamento. Mi dice di stare tranquillo, che andrà tutto bene. Anche la musica della sala d'aspetto, una dolce melodia asiatica di cui tuttavia non capisco le parole, mi suggerisce di placare la mia agitazione. In fin dei conti mi sento più elettrizzato che disturbato della situazione. Del resto nessuno mi ha costretto a stare qui. Anzi, sono io stesso che per raccontare questa storia al meglio e per capirne tutte le sfaccettature ho deciso di immergermici in prima persona. Ma che cosa diavolo ci faccio in una sala d'attesa di una clinica estetica in Corea del Sud? Io sono Andy. Potrei definirmi un curioso cronico e da 7 anni giro il mondo a caccia di storie sorprendenti proprio per andare a colmare questa mia insaziabile sete di nuove informazioni. Questo è Apnea, il podcast settimanale in cui vi racconto proprio quelle storie vissute sulla mia pelle e che più mi hanno colpito. Ci sono un sacco di cose per cui è famoso questo paese. Il K-pop, i K-drama, Squid Game, il kimchi, Parasite, il soju, un alcolico buonissimo, i bunker sotterranei ed infine il confine con la Corea del Nord.
North Korean leader Kim Jong-un has kicked off 2024 with a dire warning to the US.
Tuttavia, tra queste manca all'appello un altro tassello fondante della cultura della società coreana. E mi è bastato poco tempo per capire quale fosse, ovvero l'apparenza, la bellezza a tutti i costi e, come avrete capito, la chirurgia plastica. E la Corea del Sud è lo stato con la più alta percentuale di chirurgie plastiche pro capite a livello mondiale. Tradotta in numeri, questa evidenza ha dei risvolti colossali. Da studi certificati, un terzo di tutta la popolazione femminile coreana si è sottoposta ad interventi di chirurgia plastica almeno una volta nella vita. Anche se in realtà alcuni dati alzano il numero a più del 50% delle donne. Gli uomini invece sono al secondo posto con un modesto 5%. Ma anche qui molto probabilmente abbiamo dati a ribasso. Il mercato della chirurgia plastica in Corea del Sud è enorme. 11 miliardi di dollari di fatturato all'anno. Ma forse i numeri non bastano per rendersi conto di quanto questo fenomeno sia dilagante. Stazioni della metro, centri commerciali, negozi, anche soltanto camminando per strada e alzando lo sguardo al cielo, troverete ovunque almeno un cartellone gigante interamente dedicato a cliniche, gruppi di cliniche, conglomerati di aziende che si occupano di estetica, chirurgia plastica, affermati chirurghi locali e nazionali e tariffe per sottoporsi a un comodo intervento. nonché interi palazzi alti, piani e piani dedicati alla liposuzione con insegne all'ingresso raffiguranti donne e uomini in mutande che si sono sottoposti a questo o a quell'altro intervento. Ci si può rifare tutto: occhi, labbra, faccia, seno, fianchi, sedere e anche le parti intime. Tutto, naturalmente, in funzione della bellezza. It's fantastic. Già, la bellezza, un concetto astratto che per definizione è legato all'insieme delle qualità, percepite tramite i cinque sensi, che suscitano sensazioni piacevoli e che attribuiamo a elementi dell'universo osservato. E poiché non viviamo in un catalogo, in un mondo disneyano dove tutti sono principi e principesse senza macchie dagli addominali scolpiti, la bellezza non è una cosa oggettiva. Esistono miliardi di sfaccettature e ogni singolo essere umano ha un proprio gusto. Ma è anche vero ed innegabile che ci siano degli standard, variabili da cultura a cultura, società a società, e che sulla base di questi l'essere umano abbia costruito metodi più o meno invasivi per enfatizzare o mascherare alcune caratteristiche del nostro corpo proprio in ragione della parte del mondo in cui viviamo. Ad esempio, negli Stati Uniti e in tutto quell'occidente super pop, lo standard di bellezza va alla ricerca di forme e volumi più pronunciati, donne e uomini inclusi ovviamente. Mentre da noi, in Europa, quell'occidente meno pop, generalizzando parecchio, le forme risultano meno enfatizzate. In Estremo Oriente, ed anche in Corea invece, si cerca praticamente l'opposto, linee sottili e poche curve. A questo punto mi riviene in mente un uomo, un ragazzo visto per strada alle porte di Gangnam il giorno prima. Avrà avuto sì e no 30 anni e stava tenendo una specie di presentazione, una sorta di spiegazione davanti a un cartellone pubblicitario che raffigurava il classico protagonista dei K-drama. Pelle liscia, bel faccino, capelli leggermente piastrati, seducenti occhi a mandorla, vestito con una camicia di lino e un sottile giubbotto di jeans. Purtroppo in Corea, se non sei bello esteticamente, nessuno ti prenderà in considerazione, aveva detto.
But sadly, Korea. If you don't have good outside, nobody's gonna look at your inside.
E non era mica finita lì. In Corea, i medici si pagano non per farsi curare, ma per diventare belli, aveva aggiunto il ragazzo, che mi rendo conto essere una specie di guida, per poi spostare l'attenzione del suo ristretto pubblico verso il cartellone pubblicitario. Se questa pubblicità fosse in inglese, aveva fatto notare, leggereste «essere belli è tutto». Questo tipo di look, indicava il cartellone, è lo standard coreano, soprattutto per i giovani. Vanno in palestra per essere magri, comprano dei bei vestiti, si prendono molta cura della propria pelle con make-up, skincare e questo genere di cose. E un ulteriore modo per migliorarsi è ricorrere alla chirurgia estetica. Quel che aveva detto quel ragazzo era ed è purtroppo dannatamente vero. In Corea del Sud la bellezza e l'utilizzo della chirurgia estetica non sono solo una questione di vanità, perché bisogna rispettare certi standard di bellezza anche per avere accesso al mondo del lavoro. Dati alla mano, il 93,7% dei recruiter coreani dichiara che l'apparenza fisica è un aspetto talmente importante da influenzare la scelta di assunzione o meno di un candidato. Quindi, prima di leggere qualsiasi cosa su un curriculum, qualifiche comprese, viene guardata la vostra foto, che ovviamente sarà stata photoshoppata per sembrare più pulita possibile. E questo accade anche per i passaporti. Sì, ti devono sistemare per forza. È proprio una prassi, non puoi scegliere. È per renderti simmetrico togliere qualunque imperfezione. Insomma, non sei bello o bella? Le faremo sapere. E il recruiting è soltanto la punta dell'iceberg. La ricetta della perfezione, quella di essere i numeri uno in qualsiasi ambito, è intrinseca a livello sociale, perché viene ficcata in testa ad ogni singolo coreano fin dalla tenera età. Devi essere il più bravo alle elementari, il primo della classe alle superiori, il migliore al doposcuola, il più bravo negli sport, devi entrare nell'università più prestigiosa del paese e i genitori sono disposti a tutto pur di far raggiungere alla loro progenie questi standard. Investono anima, tempo e tonnellate di denaro per far sì che i propri figli ottengano il lavoro o la posizione di spicco perfetta. E questo comprende anche il regalare loro, magari al 18° compleanno, un bel intervento di chirurgia plastica per renderli più appetibili nel mondo del lavoro dell'università. Sì, sembra proprio una realtà distopica. Comunque torno in me, perché a questo punto dovrebbe mancare davvero poco al mio ingresso in sala operatoria. Anna è al cellulare, sta messaggiando con qualcuno. Deve essere qualcosa che riguarda il suo lavoro. Conosce benissimo le tematiche della medicina estetica e della chirurgia plastica, perché oltre al canale YouTube possiede anche un e-commerce dedicato ai prodotti coreani per la skincare. Decido di disturbarla, quantomeno per rassicurarmi su quel che mi aspetterà tra probabilmente qualche minuto. Anna, le chiedo, non è che mi stravolgono la faccia, no? Anna inarca le labbra in un sorriso sincero. Vedi che me la sto facendo sotto. No, te l'ho già detto, mi risponde. Questa è una clinica dermatologica, fa anche chirurgia plastica, ma niente di che. Sai chi c'è lì dentro? Mi indica la porta di vetro, cambiando totalmente discorso. Fa riferimento alla persona che si sta sottoponendo a qualche intervento. Come fai a saperlo? Le domando curioso. L'ho vista entrare nel palazzo poco prima che arrivassimo anche noi. Comunque una ragazza, credo che le stiano facendo una puntura di Botox sulla fronte o sulla mandibola. Già, mi ricordo, Anna me ne aveva parlato qualche ora fa. Le ragazze coreane iniziano a sottoporsi alle punture già verso i 20 anni per prevenire le rughe. La questione della mandibola invece ha a che fare con la diffusa ossessione di avere la faccia grossa, e dunque per loro diventa necessario rendere il volto il più squadrato e asciutto possibile, per avere la cosiddetta V-line. Gli idol, invece, vale a dire sia le star del K-pop in stile BTS o comunque ragazzi famosi nel mondo dello spettacolo, sfinano persino i loro polpacci, che per costituzione altrimenti sarebbero più muscolosi e dunque per loro sgradevoli. E credetemi, non è un fenomeno che esiste dall'altro ieri, ma di un qualcosa che i coreani conoscono e a cui si sottopongono praticamente da sempre, che abbiano 16, 45 o 70 anni. Oddio, non da sempre, ma dalla Seconda Guerra Mondiale. Quando un tale Millard eseguì proprio in Corea del Sud il primo intervento di Double High Surgery, quella che in gergo tecnico si chiama blefaroplastica orientale, cioè volta alla creazione di un'ulteriore piega della palpebra per dare un look agli occhi più orientale e limitare i tratti asiatici. Intervento diffusissimo e di gran lunga il più richiesto nel paese, e che ovviamente praticano anche nella clinica dove mi trovo. Al tempo, post Seconda Guerra Mondiale, la Double High Surgery divenne popolarissima, perché le donne del paese cominciarono a sottoporsi a chirurgia per riuscire a corteggiare e farsi piacere dai militari americani di instanza nel territorio coreano.
American manpower, now beginning to reach proportions big enough for the job, arrived in Korea. Backing up MacArthur's words, we're in Korea to stay. GIs once again prepare to stop the aggressor.
Esistono poi altre procedure meno invasive, come filler al naso e riduzioni del mento. E come mi ha fatto notare Anna nei giorni precedenti, in Corea questi interventi sono normalizzati a tal punto che sembra strano non sottoporvisi. Come se appunto non ci si stesse prendendo cura di se stessi. E mi viene un sorriso a pensare che secondo i dati del Ministero della Salute, quello italiano, l'Italia è il quarto paese al mondo in termini di spesa destinata a trattamenti estetici e di chirurgia plastica. Insomma, almeno i coreani non nascondono il fatto di sottoporsi a chirurgia. Che poi, a dirla tutta, fino ad ora ho parlato di chirurgia, ma sono stato molto impreciso. Ho messo assieme skincare, botox, filler, rinoplastica, mastoplastica e quant'altro. Ma la verità è che la rinoplastica e botox, ad esempio, sono cose completamente diverse l'una dall'altra. Sarebbe quindi più corretto parlare di chirurgia plastica per quegli interventi che sono invasivi o piuttosto invasivi e che richiedono appunto chirurgia. E nell'altro caso, medicina estetica per tutto quello che non è chirurgia e viene fatto per eliminare o migliorare difetti estetici congeniti o sopravvenuti con l'età. Già, medicina estetica, quella a cui mi sto per sottoporre per poter raccontare al meglio come funziona quella che nella realtà dei fatti è una delle cliniche private di chirurgia plastica più belle e rinomate di tutta Seoul. Tocca a me, me lo ricorda un'infermiera, che mi facendo con lo sguardo di avvicinarmi al bancone, che si trova giusto di fianco alla porta di vetro. Io e Anna ci alziamo praticamente nello stesso momento. Una volta di fronte al desk, l'infermiera mi chiede di firmare un modulo e inserire le mie generalità. Lo compilo al volo e subito dopo vengo condotto all'interno di un ufficio, dalla dottoressa che probabilmente condurrà l'intervento. E mentre mi avvicino mi chiedo dove sia quella ragazza che Anna aveva visto entrare e che probabilmente si stava sottoponendo a un qualche intervento alla mandibola o alla fronte. Probabilmente deve essere ancora sotto i ferri, da qualche parte all'interno della clinica, penso. Non faccio in tempo ad elaborare altri pensieri che la dottoressa comincia a chiedermi in coreano.
C'è un qualcosa che ti preoccupa del tuo viso, qualcosa che vorresti modificare?
Sì, perché in realtà, prima di venire qui, Non ho scelto un intervento specifico, ma una sorta di screening facciale che mi dirà quale potrebbe essere il trattamento più adatto a risolvere i problemi della mia faccia. Faccia che, secondo il sottoscritto, non ha problemi, insomma, una faccia normalissima. In altre parole, mi sono presentato in questa clinica totalmente da cieca, affidandomi soltanto al giudizio di quelli che, a questo punto, devono essere i migliori chirurghi plastici del mondo, i coreani. Anna è seduta vicino a me e mi traduce ogni cosa. Tutto in realtà succede velocemente, senza quasi che io possa accorgermene. Un'altra infermiera nel mentre mi cosparge la faccia di un unguento bianco, che servirà, mi dicono, come da contrasto per effettuare lo screening alla mia faccia. Vengo poi condotto in una stanza diversa, metto la mia faccia all'interno di un macchinario che emette una luce blu e un laser caldo e che si adatta completamente al mio volto. Tutto questo mentre l'infermiera controlla che tutto funzioni al meglio tramite l'utilizzo di un computer. Subito dopo, come in un turbinio velocissimo, vengo trasferito in una specie di sala del risveglio. Qui ci sono 4 lettini da chiropratico, una camera molto più luminosa dove mi fanno stendere proprio su uno di quelli. Mi puntano sulla faccia una specie di lampadina, molto simile a quella che usavo sulla scrivania quando ero adolescente. La dottoressa a questo punto mi tocca ogni singolo poro del volto, sfiorandomi anche le sopracciglia e i lobi delle orecchie, per capire cos'è che potrebbe migliorare su quella che per lei deve essere una tela bianca. Penso che sia finita, e invece no, perché quella dottoressa mi accompagna da un suo collega, in un altro studio. Collega che mi dà un parere inequivocabile.
Hai un sacco di rughe sotto gli occhi e si vede proprio che ne hai bisogno.
E pensare che spesso mi dicono che sembro molto più giovane rispetto alla mia età. E quindi qual è la soluzione che mi offre il dottore? Un trattamento istantaneo, in 2 sessioni. Prima con il Botox per distendere le rughe attorno agli occhi, e fin qua ci siamo. Poi, e qua sinceramente non so cosa pensare, non essendo avvezzo a questo mondo, Rejuran.
Rejuran è cruelty free ed è DNA di salmone, perché il salmone aiuta alla rigenerazione del collagene.
Sì, DNA di salmone. Comunque lo sto per fare davvero, il mio primo trattamento di bellezza. Mi conducono a questo punto in quella che sembra un mix tra una sala operatoria e la stanza di un dentista. E se non fosse per Anna sarei totalmente spaesato. Mi fanno stendere su un lettino e mi coprono gli occhi con delle garze. E l'infermiera comincia a appoggiarmi ai lati degli occhi quello che mi è stato descritto come un pestello di un mortaio in metallo. Era congelato. Serviva per anestetizzarmi la cute. E quasi senza accorgermene, tutto inizia. Il medico comincia a far entrare ed uscire in maniera precisa e meccanica un ago sottile nella cute attorno ai miei occhi. Questo è il botulino, il famoso Botox. L'inoculazione brucia, ma non è un dolore impossibile. E finito un occhio, procede con il successivo. E poi, senza nessuna pausa, procede con il Rejuran. Anche questo la stessa sensazione del primo, ma forse comincio ad abituarmi. Cavolo, questo forse brucia di più. E fino ad ora non mi ero neanche accorto degli odori circostanti. Ora invece sento un aroma di ferro inondarmi le narici. Il tempo scorre veloce mentre penso, ma chi cavolo me l'ha fatto fare? Come sarò una volta uscito? E poi un'ultima iniezione tra naso e occhio e voilà. La risposta alle mie domande ce l'ho una volta riaperti gli occhi.
Allora, prima che ti guarderai allo specchio ti dico, sembri Avatar in questo momento.
Avatar?
Sì. Io, no, però hai dei segni in viso che sembri Avatar.
A sua detta, ho dei rigonfiamenti sotto e tutto attorno agli occhi, come se fossero delle strisce di fuoco che in effetti sento pulsare. Anna poi mi dice che si vedono tutti dei piccoli ponfi creati dalle iniezioni. Il dolore scompare qualche attimo dopo. L'intervento è stato velocissimo, non me ne sono quasi reso conto. Non ho nemmeno avuto modo di fare le mie solite lucubrazioni mentali. È stato come un viaggio nell'iperspazio. A questo punto faccio qualche passo e raggiungo il corridoio. Mi guardo allo specchio per la prima volta, curioso, e devo ammetterlo, un po' preoccupato. Lì per lì non noto alcun cambiamento. Niente di niente. La prima dottoressa con cui avevo parlato mi dice che ci vorranno circa 2 settimane prima di cominciare a notare gli effetti del trattamento. Per il momento, quindi, sulla mia faccia ho solo dei puntini rossi sugli zigomi. L'ennesimo dottore, uno che non aveva ancora mai visto, mi dice che devo aspettare ancora qualche minuto prima di andarmene, per accertarmi che non ci siano strani effetti collaterali. Ancora un po' frastornato, mi siedo sul divano della sala d'attesa, con di fronte a me quella scritta illuminata dal neon, Biome, e il cartellone pubblicitario con la gigantografia di una bellissima ragazza sudcoreana. D'un tratto, Anna mi picchietta sulla spalla. «Ehi, psst, ehi!» mi sussurra. «Guarda là!» Mi fa cenno di spostare il mio sguardo verso la porta di vetro, che si è aperta per lasciar passare una persona. È una donna, probabilmente la ragazza che ne sa l'operatoria prima di me. È alta, longilinea, con un volto liscio e squadrato come sapone, lunghi capelli neri e, naturalmente, la doppia palpebra. Sembra uscita direttamente da un K-drama. Mi sembra di averla già vista da qualche parte. E poi, cosa abbastanza strana, in faccia non ha nessun segno di trattamenti di interventi. Che sia venuta in clinica soltanto per parlare con qualcuno? Magari per fare un check-up? Ma certo, mi dico, lasciando cadere nuovamente i miei occhi verso destra. Faccio 2 più 2. È proprio lei, la ragazza del cartellone all'ingresso, in carne ed ossa. Il testimonial della clinica. Nient'altro che lo standard di bellezza coreano. Però non posso fare a meno di chiedermi come fosse quella ragazza prima degli interventi a cui sicuramente si è sottoposta. Quanto avrà speso? Quando avrà iniziato? L'avranno costretta ai suoi genitori? O semplicemente è stata una sua decisione? Questo non posso saperlo, ma di una cosa sono certo. La Corea del Sud è una società interessantissima, forse strana vista con i miei occhi da occidentale, una società basata sull'apparenza, sulla sua estremizzazione e che mischia futuro ad antichissime tradizioni. Apparenza, estremizzazione e giudizio. Ma noi, nel nostro occidente, nel nostro paese, possiamo davvero affermare di non basare la nostra società esattamente sulle stesse 3 cose? Apparenza, estremizzazione e giudizio. Io sono Andy e quello che avete appena ascoltato era Apnea, il podcast settimanale in cui ci immergiamo, a fondo e senza fiato, alla scoperta di storie in cui sono inciampato, spesso volutamente, girovagando per il mondo. Se volete scoprire di più su questa storia, trovate un post dedicato sul mio Instagram che ve lo racconta. In descrizione all'episodio avete tutti i link utili. Mi raccomando, seguite il podcast, attivate la campanella, così da non perdere le prossime uscite. È stato un vero piacere tenervi compagnia e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ed infine un grande grazie al nostro partner che rende possibile Apnea. Se sei stanca o stanco di restrizioni online e preoccupato per la sicurezza dei tuoi dati, fai NordVPN. Con un solo clic assicura la tua connessione, nasconde il tuo IP e ti apre le porte a contenuti da tutto il mondo, tipo vedere tutte le tue serie coreane pref che qui non sono disponibili. Clicca sul link nella descrizione o vai su nordvpn.com/apnea per un'offerta speciale e 4 mesi extra gratuiti.